Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, bentornati a Smart City. Da ieri sera stiamo parlando della vicenda di DeepSeek, che insomma, come sappiamo, ha terremotato il mondo dell'intelligenza artificiale. Ieri abbiamo cercato di spiegare le principali novità introdotte dai ricercatori cinesi che avrebbero permesso loro di dar vita a un nuovo agente di intelligenza artificiale chiamato appunto DeepSeek R1, capace di competere per qualità con quelli dei giganti americani dell'intelligenza artificiale, su tutti direi Google e Meta, ma con un dispendio di risorse, hardware e un consumo energetico che sarebbero solo una piccola frazione. Sarebbe questa la grande novità. Abbiamo ricordato che ci sono tanti dubbi, punti da chiarire. Intanto ci sono problemi di privacy certamente, e anche, diciamo, la qualità delle risposte quando si toccano punti sensibili per la politica cinese, quella che è insomma pura propaganda di Pechino. Però qua questa sera non ci interessa discutere di questo, non ci interessa discutere di DeepSeek, direi neanche del destino dei colossi americani. Quello che vogliamo cercare di capire è se alla fine, come affermano questi ricercatori cinesi, le risorse necessarie per giocare la partita dell'intelligenza artificiale non sono quelle cifre mostruose che abbiamo sentito ultimamente, decine o centinaia di miliardi di dollari. Come cambia lo scenario per il settore dell'intelligenza artificiale in Europa e in Italia? Dunque ne parliamo con Roberto Navigli, che è ordinario di intelligenza artificiale all'Università della Sapienza di Roma, esperto di Natural Language Processing, che tra l'altro col suo gruppo è stato il primo a realizzare un LLM, come viene chiamato, un Large Language Model nativo in lingua italiana. Buonasera Roberto, benvenuto a Smart City.
Buonasera, grazie per l'invito.
Tanto una domanda secca, diciamo, ammettiamo che ci sia stata una mistificazione, che questi abbiano, come dice qualcuno, 50.000 GPU nascoste da qualche parte a Singapore. Ecco, ma questa menzogna potrebbe reggere a lungo, insomma, sarebbe destinata ad avere le gambe corte?
No, non sarebbe destinata a durare a lungo. Ci sono tantissimi sforzi già in corso per replicare open source il modello, chiaramente con dei limiti, perché è vero che la documentazione è notevole, quindi si è alzato il livello di quantità di informazioni disponibili per modelli allo stato dell'arte, però con tutti i limiti, diciamo, delle informazioni mancanti, sicuramente in una questione di settimane o mesi, ecco, noi sapremmo se è possibile ottenere questo tipo di risparmio.
Chiarissimo. Quindi partiamo dall'ipotesi che, diciamo, saranno confermati, o almeno stiamo nell'ipotesi in cui saranno confermati. Che cosa cambia per l'Europa, per l'ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale e naturalmente italiano?
Allora, io ho sempre sostenuto l'idea che noi dobbiamo giocare di fino. È un po' Davide contro Golia. L'Europa ha altissimi livelli di produzione scientifica, quindi ricerca di altissima qualità, risultati molto importanti anche in Italia, e quindi il punto è che in realtà DeepSeek R1 è in qualche modo l'assist per lavorare a nuove tecnologie che rendano più sostenibili i modelli linguistici e quindi permettano poi di creare modelli di prossima generazione. Ad esempio, noi nel mio laboratorio abbiamo portato avanti ricerca in ambito ERC, European Research Council, che va oltre lo stato dell'arte, e questo è possibile se uno ha quella potenza di fuoco. In questo senso parlo di supercomputer, ad esempio quelli di Cineca, però senza dover spendere 100 milioni
solo
di dollari
di energia elettrica, no? Esatto. Mi sembra che per le aziende che offrono servizi basati sull'intelligenza artificiale questa sarebbe anche per questi una buona notizia, fondamentalmente.
È un'ottima notizia, perché più modelli e anche più piccoli è sempre un'ottima notizia, e in particolare questi modelli vengono spesso usati come giudici per risolvere problemi, per verificare l'output, eccetera. Quindi il fatto che costino molto di meno e ce ne siamo più a disposizione, certo, è un'ottima notizia.
Chi c'è in Italia? C'è qualcuno che potrebbe già disporre delle, diciamo, risorse di calcolo necessarie appunto per replicare il lavoro descritto dai cinesi, o anche a livello europeo? Mi viene da dire di sì, però insomma, facci capire.
Parlando dell'Italia, distinguiamo tra enti pubblici, come per esempio il nostro sforzo di Minerva in Sapienza, che poi è stato svolto all'interno di FER, il progetto PNRR. Lì, con l'aiuto di Cineca, è sicuramente possibile replicare uno sforzo di questo genere, perché è un ordine di grandezza possibile. Però anche in Italia abbiamo visto sforzi come iGenius più Nvidia, che hanno reso disponibile un modello molto grande, grazie anche alle GPU di Nvidia, oppure abbiamo visto un uso di Cineca proprio recentissimo con Velvet di Alma Wave, mentre in Europa ci sono diversi altri sforzi molto importanti, sia pubblici che privati, che possono fare altrettanto. Quindi sicuramente c'è molto spazio.
Ecco, ci può essere invece un problema di dati, di disponibilità di dati, perché Google, Meta ne hanno a bizzeffe e sappiamo che nutrono questi modelli.
Sì, lo sappiamo già, ma Ilya Sutskever ci ha confermato proprio recentemente che abbiamo raschiato il fondo del barile, o almeno loro hanno raschiato il fondo del
Loro.
barile, utilizzando tutto il web, OpenAI, e quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo utilizzare nuovi approcci, perché il problema non è più: ho bisogno di più dati, potrei generarne di nuovi, sintetizzarli, però certamente noi umani non utilizziamo così
Ecco, ma
tanti dati per ragionare.
noi questi dati, diciamo, nell'ipotesi appunto di fare questo sforzo, no? Di dotarci di modelli di agenti di intelligenza artificiale europei, i dati ce li abbiamo per nutrire questi modelli, visto che la potenza di calcolo abbiamo detto che c'è?
Assolutamente, i dati sono disponibili, almeno quelli del web. Poi c'è tutto un mondo nascosto di dati che sono maggiormente protetti da copyright e che quindi uno deve volere utilizzare al di fuori del web.
Ultima domanda, circolano voci insistenti che questi modelli siano anche un po' arrivati ai loro limiti, cioè ingrandirli ancora o buttarci dentro ancora più dati di fatto non li migliora in modo sensibile. No? Come mettiamo insieme le due informazioni? Questa e il fatto che appunto modelli più leggeri funzionano già bene.
Questi risultati, come quelli di DeepSeek, ci mostrano che noi possiamo attivare meno neuroni, un po' come succede nel nostro cervello quando svolgiamo certe attività specifiche, in modo tale da consumare meno tempo computazionale, ma anche ci permettono di distillare questi modelli, quindi di crearne versioni più piccole che possono girare tranquillamente su un iPhone o uno
Addirittura.
smartphone equivalente. Quindi questo è molto importante, andare in questa direzione, rendere sostenibili e più piccoli questi modelli. È qualcosa che avverrà nei prossimi mesi, già, sicuramente.
Parlare di democratizzazione dell'intelligenza artificiale, se si confermano gli scenari di cui stiamo parlando, credo che sarebbe, no? Adeguato, corretto.
Sempre più a portata di mano. Democratizzazione anche nel senso di permettere a più persone non solo di utilizzarli, ma anche di governarli il più
Certo,
possibile.
questo soprattutto. Grazie, grazie Roberto
Assolutamente.
Navigli.
Grazie mille.
Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.